Ave Maria, un saluto da Andrea Paleari e bentrovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi di culto, di tradizione, di preghiera e di meditazione della penisola e quest'oggi restiamo in Lombardia perché settimana scorsa ci siamo recati al Sacro Monte di Varese, abbiamo scoperto veramente delle particolarità bellissime con delle chicche che vi abbiamo fornito e che spero insomma siano state apprezzate, dunque vi siano piaciute. Quest'oggi, dicevo, rimaniamo in Lombardia, ma ci spostiamo al confine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, più precisamente ad Imbersago, un piccolo paese situato nel Meratese, proprio nella Brianza, in provincia di Lecco. È disteso su un territorio collinare tipico delle Prealpi lombarde di cui fa parte ed è immerso nel verde del Parco dell'Adda Nord. Il comune è bagnato dal fiume Adda che separa proprio la provincia di Lecco a quella di Bergamo. E noi lì cominciamo il nostro viaggio, o meglio, qui cominciamo il nostro viaggio perché dobbiamo andare a scoprire quelle che sono le bellezze, ma anche i segreti più nascosti del santuario della Madonna del Bosco, un santuario che si trova proprio ad Imbersago ed è appartenente all'arcidiocesi di Milano. La storia del santuario è veramente qualcosa di affascinante. Pensate che iniziò addirittura nel 1615, quando cominciarono a girare in paese voci di presunte apparizioni avvenute nel bosco soprastante. La figura apparsa veniva descritta come quella di una grande signora accompagnata da luci celestiali e musiche armoniose. Gli avvistamenti avevano luogo nei pressi della sorgente del Lupo, nome dovuto agli animali che infestavano proprio la regione in quel periodo. Attorno alla sorgente crescevano tre grossi castagni. La tradizione vuole che il 9 maggio del 1617 tre piccoli pastorelli, mentre pascolavano il gregge, assistettero ad una di queste visioni. Alla fine, uno dei tre bambini, un certo Pietro, scorse tra i rami un riccio maturo, completamente fuori stagione. La scoperta fece gridare al miracolo e gli abitanti locali iniziarono a praticare il culto della Beata Vergine, che in pochi anni attirò fedeli da tutto il milanese e anche dalla vicina Bergamasca. Per i primi anni la manifestazione di fede si limitava alle preghiere, dalla presenza di un quadretto sull'albero che aveva ospitato la visione. Il luogo divenne famoso col nome di Madonna del Riccio o Madonna delle Castagne. Quindi avete capito che ci stiamo occupando per l'appunto di un santuario mariano, come è capitato nelle ultime settimane con il nostro appuntamento legato a Meraviglie d'Italia. Il miracolo del lupo che è rappresentato in gesso all'interno dello scurolo. Un secondo miracolo, poco successivo al precedente di cui vi abbiamo appena parlato, faceva riferimento al salvataggio di un neonato. Un'intera famiglia stava infatti pascolando il proprio gregge nei pressi della fonte descritta sopra quando un lupo ne ghermì il figlio. La madre si rivolse alla Madonna che apparve sopra un castagno, facendosi consegnare dal lupo il neonato. Fu anche grazie a questo miracolo che la popolazione si decise a costruire la prima cappella, che infatti rappresenta nell'affresco anche il lupo. E se vi recate lì, appunto, c'è una bellissima Madonna, una bellissima dimostrazione appunto della fede a Maria, ma anche un lupo. La costruzione non seguì immediatamente il miracolo del riccio, qui parliamo della costruzione della cappella, ma avvenne dopo 15 anni, nel 1632. Secondo il Dozio, il miracolo del lupo era privo di ogni fondamento, mentre quello del riccio veniva considerato veritiero, ma semplicemente occasionale e quindi non miracoloso. Nel 1632 Gaspare Brambilla di Imbersago iniziò la costruzione di una piccola cappella che è tuttora esistente, col nome di Scurolo, proprio sul luogo dell'apparizione. In questa cappella è ancora presente, oltre alla fonte presso cui ci furono i miracoli, anche un plastico in gesso raffigurante i due miracoli di cui appunto vi abbiamo esposto la natura. Secondo Natale Perego, la scelta del 1632 non fu casuale, visto che coincise con il termine dell'epidemia appunto di peste. L'avvenimento rappresentava infatti il momento per mantenere i voti presi durante il periodo nero. Inoltre, la fede religiosa stava subendo una grossa spinta dalla Controriforma. La costruzione viene raccontata negli scritti di un certo notaio di nome Piero Antonio Calco, piccolo possedente terriero in paese. Il calco descrive anche la situazione storica con le truppe francesi, olandesi e svedesi impegnate nel tentativo di conquistare agli spagnoli il comando dell'intero territorio. Questa minaccia era accompagnata da alcuni anni di siccità e dalle voci di un ritorno della peste a Milano. Dobbiamo dire che per molti anni, soprattutto nel 600, nel 700, con le varie epidemie, ma anche con quelli che furono i problemi legati alla peste, si rafforzò molto la popolazione montana e anche, diciamo, la popolazione proprio generale delle città rafforzò di molto la propria fede. E quindi non è la prima volta, ecco, in Meraviglie d'Italia che andiamo a scoprire e a rimarcare situazioni di questo tipo. Tra il 1641 ed il 1646 venne eretto il santuario seguendo un progetto di Carlo Buzzi. Il terreno era di proprietà di Fabricio Landriani, che lo donò per la costruzione insieme ad offerte pecuniarie. Il primo progetto prevedeva una pianta a doppio ottagono, tipico degli edifici mariani del XV secolo. La scelta del Buzzi come architetto era sicuramente dispendiosa, visto che al tempo, peraltro, era già molto rinomato. La costruzione del primo ottagono durò dal 1641 al 1644. I lavori furono svolti da molte persone diverse, tanto che una procedura legale del 1712 parla di molte parti in causa. Giovan Battista Fontana fornì 5 colonne in marmo, mentre Silvestro Fossati venne incaricato di edificare il coro. L'ancona venne commissionata a Giuseppe Villa nel 1654. Nel 1662 Giovanni Vannoto riparò alcuni cornicioni e nel 1656 Domenico Riva costruì appunto una campana. Oltre alla sezione ottagonale si poteva trovare l'altare dell'Annunciazione nella parte settentrionale e la sacrestia in quella meridionale. A partire poi dal 1668 venne nominato un cappellano che, tra le altre cose, aveva il compito di provvedere alle confessioni. Quindi ecco, la chiesa stava crescendo e soprattutto ci fu anche un ampliamento molto importante a partire dal 1677, di cui andremo a parlare nella seconda parte di questo appuntamento con Meraviglia d'Italia, quest'oggi qui sulle frequenze, come abbiamo già detto, di Radio Buon Consiglio. Adesso per noi c'è un piccolo break, un piccolo spazio musicale e poi ritorneremo insieme con quella che è questa storia veramente suggestiva, lombarda, al confine proprio tra il milanese, il lecchese e il bergamasco, quindi tre province molto forti per quanto riguarda fede, devozione e spiritualità. Un viaggio nel cuore più sano e puro della provincia che continuerà, ma ci ritroveremo subito dopo un break musicale. Ave Maria. Ave Maria, seconda parte con l'appuntamento legato a Meraviglie d'Italia. Quest'oggi siamo al Santuario della Madonna del Bosco in Lombardia, ad Imbersago, e tra l'altro lo abbiamo detto, ovviamente l'ordine è quello degli oblati vicari dei santi Ambrogio e Carlo. L'arcidiocesi è quella di Milano, eretto nel 1641, il completamento nel 1646. C'è anche un sito se volete andare a visitarlo per sapere di più, per conoscere quella che è la storia, la cultura, le tradizioni naturalmente legate a questo luogo magnifico, che è www.madonnadelbosco.org. Fateci un giro perché ne vale veramente la pena, magari prima di andare a visitarlo, e perché no, vi stiamo aiutando anche noi in questo appuntamento con Meraviglie d'Italia qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, per cercare di capire appunto quello che è questo luogo davvero straordinario da un punto di vista proprio devozionale e di fede. Ci eravamo lasciati, eravamo rimasti al 1668 con la nomina ufficiale di un cappellano che, tra le altre cose, aveva il compito di provvedere appunto alle confessioni dei fedeli che si recavano sul luogo. Ci fu poi un ampliamento nel 1677, la mancanza di fondi obbligò però a limitare i lavori, salvo edificare un secondo lotto a partire dal 1677, probabilmente sul progetto di Francesco Castelli. Questo ampliamento contemplò la strutturazione del presbiterio, anch'esso ottagonale, e di nuove decorazioni in stucco. Quando il cardinale Giuseppe Pozzobonelli visitò il santuario nel 1754, l'edificio era in gran parte simile a quello visibile al giorno d'oggi. Sulla facciata erano presenti tre porte ed un sagrato composto da un portico con quattro colonne in pietra. L'unica navata portava all'altare maggiore dietro una balaustra in marmo. L'affresco dietro l'altare raffigurava la Madonna col bambino. Erano presenti due altari laterali dedicati all'Annunciazione e a Santa Maria Maddalena. Il santuario venne ufficialmente benedetto il 9 maggio del 1646, 29esimo anniversario del miracolo del riccio di cui abbiamo parlato nella prima parte e con la prima messa celebrata dal prevosto di Brivio, Monsignor Giacinto Faggio. Durante la dominazione austriaca e quella francese, gli edifici religiosi vennero chiusi e con la forza perché ritenuti inutili e soprattutto non economicamente convenienti. I conti Castelbarco, signori di Imbersago, si assunsero il patronato del santuario, salvandolo così da una sicura chiusura. Nel 1755 viene eretta una statua della Madonna nel piazzale creata da Giudici di Vigiù. Nel 1824 poi venne completata la costruzione della Scala Santa, ben 349 gradini. In seguito ad una frana fu necessario ricostruirla nel 1981 ed oggi ne conta 347, una riduzione, dobbiamo dire, in qualche modo contenuta in seguito appunto a questo avvenimento sismico. Nel 1888 venne eseguita un'opera di ampliamento a cura dell'ingegnere Giacomo Santamaria. I lavori non stravolsero la struttura della chiesa, a parte una riorganizzazione degli spazi nel presbiterio e l'aggiunta di confessionali ed opere d'arte, frutto spesso della devozione dei fedeli. Venne aggiunto il terzo ottagono, che avrebbe contenuto l'altare maggiore, ed una statua in legno della Vergine scolpita dalla ditta Nardini di Milano. E proprio all'Ottocento risalgono anche la scalinata d'ingresso ed il campanile, quest'ultimo comprensivo di statua in bronzo dorato della Madonna che campeggia proprio sulla cima. Parliamo di quelle che sono le ultime apparizioni, di quelle che sono state le ultime apparizioni. Secondo la tradizione, l'8 dicembre 1896 la Madonna apparve a Teresa Secomundi, nata nel 1863 e poi morta nel 1921, che a causa di manifestazioni demoniache non poteva pregare o recarsi nei luoghi di culto. La Madonna, dopo averle consegnato il proprio rosario, l'accompagnò fino alla porta del santuario. dopo questo primo episodio, la ragazza fu testimone di numerose altre apparizioni anche in altri luoghi. Il santuario attualmente vede sopra l'altare una statua del 1888 raffigurante la Madonna col bambino, mentre il presbiterio contiene un dipinto secentesco sulla strage degli innocenti. L'interno è ora composto da tre navate, con quella sinistra che ospita come pala d'altare una Pietà. La navata centrale è una struttura trilobata e termina in un presbiterio con l'altare maggiore separato da una balaustra. Le preghiere dei fedeli, esaudite a loro dire dalla Madonna, hanno portato ad una collezione di ben 112 tavolette di ex voto. Queste opere sono state studiate da Natale Perego, che fra le molte cose scoprì che nel periodo 1862-1878 c'era un artista dedicato solo alla loro pittura. L'attuale gestione del santuario è affidata ai padri Oblati, come abbiamo detto, dell'Istituto Sant'Ambrogio di Milano, che l'hanno ereditato dai precedenti cappellani nel 1898. Il rettore è padre Giulio Binaghi. Nel santuario le funzioni religiose sono celebrate naturalmente secondo il rito ambrosiano. Parliamo anche di visite celebri, perché il santuario nel corso dei secoli ha visto appunto dei personaggi importanti che si sono recati proprio per rendergli visita. Le voci circolanti sul santuario erano talmente entusiastiche che il 12 ottobre del 1795 anche Filippo Maria Visconti volle fargli visita. Alla fine dell'Ottocento l'assistente spirituale era Luigi Maria Marelli, destinato in seguito ad essere vescovo di Bergamo. Alla sua presenza è dovuta anche la devozione mostrata in seguito dal Papa Buono, da Papa Roncal. Anche il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster venne ad Imbersago, pensate, 4 volte. E parliamo di Giovanni Paolo XXIII, figura chiave. Fin da piccolo Angelo Giuseppe Roncalli visitava il santuario. Durante il seminario a Bergamo, per 2 anni, veniva in pellegrinaggio, pensate, a piedi. Il 29 agosto del 1954 tenne la cerimonia in cui il santuario venne solennemente incoronato, e negli anniversari di questo avvenimento continuò le sue visite. L'ultima volta risale al 24 agosto 1958, poco prima del conclave che lo lesse Papa. Uno dei suoi primi atti da pontefice consistette nell'elevare il santuario a livello di basilica minore, assegnandogli il cero benedettino. Un secondo cero benedetto fu dedicato a San Giuseppe. Le sue visite erano spesso accompagnate dalla celebrazione della messa. Nel 1960 chiese al cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, di deporre una collana d'oro e gemme sulla statua della Madonna. In questa lettera Giovanni XXIII espresse tutta la sua devozione per la Madonna del Bosco. E quindi un vero e proprio amore da parte di Papa Giovanni XXIII, che poi fu trasmesso anche a Papa Montini. Bene, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per quanto concerne questo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Ci ritroveremo naturalmente ancora con nuovi luoghi di fede, di spiritualità, di culto, appunto, che visiteremo insieme nelle prossime occasioni. Grazie per averci seguito. Da Andrea Paleari un buon proseguimento con la preghiera e la meditazione qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.